la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti apriamo la newsline di questa mattina. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio, martedì 27 maggio, subito dall'AMA per capire come sarà la situazione meteorologica per oggi sulla Toscana. Gianni Messeri quest'oggi con noi, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
La giornata un po' più interlocutoria questa della settimana, se non sbaglio.
Sì, abbiamo l'ennesimo transito di un impulso perturbato, l'unico direi della settimana. Oggi quindi una giornata un po' instabile, cielo per lo più nuvoloso, con già in mattinata la possibilità dei primi rovesci o locali temporali sulle zone di nord-ovest. Poi nel pomeriggio di instabilità si porterà anche sul resto della regione, segnatamente sulle zone interne, possibilità di qualche rovescio temporale, con schiarite che si affacceranno invece sul nostro litorale, e poi un miglioramento deciso invece nelle ore conclusive della giornata, con ampie zone di sereno, il tutto accompagnato da una ventilazione piuttosto debole, mari comunque tra poco mossi e localmente mossi, e temperature massime in leggera diminuzione su valori leggermente al di sotto delle medie stagionali. È una parentesi di questa settimana, da domani torna comunque il bel tempo e tornano a aumentare le temperature. Poi abbiamo già segnalato come la settimana si concluderà con valori termici quasi estivi sulla nostra regione.
Ecco, quindi possiamo dire sciogliamo le trecce ai cavalli per un assaggio di estate, diciamo.
Sì, direi di sì, in questo momento consiglierei caldamente il fine settimana di andare un pochino a godersi queste giornate calde al mare, mi sembra l'ideale dopo un maggio complessivamente fortemente segnato dall'instabilità.
Assolutamente, con l'8 e il 9 giugno invece andare al voto ed esercitare il proprio diritto per il referendum. Grazie Messeri, buona giornata e buon lavoro all'AMA. Adesso una breve pausa.
Ho speso una vita per il lavoro, ho speso una vita per l'uguaglianza. Io sono Maurizio Landini e ti chiedo di venire a votare per un'Italia più giusta. L'8 e il 9 giugno partecipa al referendum per i diritti nel lavoro e per la cittadinanza.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Luigi Giova.
Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Ultimo appuntamento con Burr. Giovedì 29 alle 17:30, tradurre i classici. Quattro lingue, quattro letterature, quattro voci, con Ilide Carmignani, Renata Colorni, Lorenzo Flabbi e Carmen Gallo.
Cospe organizza la proiezione di La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri, un film che racconta delle migrazioni che negli anni 70 portarono milioni di stranieri e tanti italiani verso i paesi industrializzati come la Svizzera e le conseguenze sociali. Martedì 27 maggio alle 20:30 al Cinema Astra di Firenze. Prima del film un incontro con il regista Samir, il produttore Gianfilippo Pedote, Ilaria Lani CGL e Anibeli Canari Tueros I Participate. Modera Sonia Tafili. Un evento sulla cittadinanza realizzato nell'ambito del progetto Youth Care for Change, cofinanziato dall'Unione Europea, per ricordare l'importanza del voto al referendum dell'8 e 9 giugno.
Via la terza edizione di Sale Sant'Ambrogio in Festival. L'attesa rassegna di eventi di prossimità dedicata al quartiere e a Fabio Picchi torna a Firenze dal 29 maggio al 1 giugno con workshop, spettacoli teatrali, concerti, cene evento, balli, approfondimenti e molto di più. Il cibo e le arti come nutrimento, condivisione d'unione sono il tema del festival, che si chiuderà il 1 giugno con un grande evento musicale gratuito in Piazza dei Ciompi. Non mancare. Programma completo su teatrodelsale.com e sui canali social del Circolo.
Controradio.
Alle 8:09 entriamo subito in rassegna stampa locale, ma lo facciamo con le analisi e le riflessioni rispetto a qual è l'esito delle tornate comunali delle scorse ore e anche quali riflessioni ci portano a fare rispetto alle regionali che coinvolgeranno, come sappiamo, anche la Toscana. Allora, il centro-sinistra ribadisce uniti si vince, il centro-destra minimizza le ferite per evitare riverberi sul governo. Noi salutiamo Diego Blasi, portavoce del PD Toscana. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Ravenna era in conto, ma Genova non troppo, diciamo. È stata la città ligure a dare la cifra di questa tornata elettorale. Che vento tira da Genova, Blasi?
Beh, è un vento che in realtà inizia a tirare in tutto il paese. C'è un dato oggettivo, sembra scontato, è banale da dire, ma uniti si vince davvero, ed è il progetto che stiamo provando a portare avanti anche qui in Toscana, quello di una coalizione larga, larghissima, che tiene dentro tanti mondi diversi, tante sensibilità, e Valle Toscana vuole partire quel laboratorio dell'alternativa al governo nazionale. Il centrodestra fino adesso si sta fregiando e festeggiando solo dei sondaggi. Noi iniziamo invece finalmente a festeggiare anche un po' di vittorie. Genova è, diciamo, un esempio, però noi contiamo di riuscire a portare a casa anche le altre città al ballottaggio, e Ravenna era, sì, diciamo, scontato, perché comunque è una piazza in cui il centro-sinistra è molto forte, però il segnale politico è che l'alternativa, insomma, c'è, che niente è ineluttabile.
Che è un po' quello che ribadisce la segretaria Schlein sulle pagine oggi di Repubblica, un programma dirimente per tenere insieme la coalizione, e naturalmente anche in Toscana si fa racconto sui contenuti per tenere insieme tutti.
Certo, sui contenuti ed è fondamentale, difendendo con le unghie e con i denti le conquiste fatte in questi 5 anni, a partire soprattutto dagli ultimi mesi, penso alla legge sul fine vita, quella sui consorzi industriali, insomma le leggi che hanno fatto fare un passo avanti, quella sul turismo, per dire. Quindi c'è un avanzamento anche della politica su alcuni temi, in Toscana soprattutto, e noi crediamo che quest'asse che sta portando la nostra regione a compiere dei passi importanti, anche alternativi, soprattutto alternativi rispetto al governo, sia l'asse da perseguire. Quindi, diciamo, i contenuti saranno sicuramente il collante di un nuovo progetto politico che si sta aprendo, quindi di una nuova fase politica che in Toscana si vuole appunto inaugurare.
Dicevamo, il responsabile Fratelli d'Italia Donzelli minimizza il centrodestra, insomma, si tratta di una tornata amministrativa a cui è improbabile tentare di dare una lettura nazionale, ma i comuni, il segnale che danno i comuni, insomma, dalle amministrazioni locali, dal territorio, può ripartire uno slancio che porti l'opposizione appunto a quell'obiettivo verso l'alternativa.
Beh, è normale che minimizzi Donzelli. Donzelli è in questo momento abituato, come dicevo, a festeggiare più i sondaggi che le vittorie, quindi il centrodestra è normale che in questa fase politica, dove è evidente che le prime crepe iniziano ad arrivare, deve minimizzare. Noi non vogliamo invece neanche esaltarci, perché sappiamo che il lavoro è lungo, il lavoro è importante, però iniziamo a vedere una possibilità, cioè niente, come dicevo prima, è ineluttabile. La vittoria della destra alle prossime politiche non è scontata, anzi, diciamo, in questo momento è messa fortemente in crisi dalla nostra unità che però deve andare anche di pari passo con l'utilità della sinistra, perché spesso e volentieri noi come centro-sinistra ci facciamo un po' inebriare da queste formule un po' politiciste, quindi come se le alleanze fossero l'unico punto. Noi dobbiamo fare un progetto politico credibile, e quando un progetto politico credibile si lega anche a figure autorevoli come la nuova sindaca di Genova, che riescono a interpretarlo, ecco, quel progetto lì poi è vincente. Quindi noi abbiamo una grande possibilità di non fare tanto del bene al nostro partito, ma di riaprire una partita nel paese, e la Toscana in questo contesto sicuramente può essere un po' l'avanguardia.
Grazie a Diego Blasi, portavoce PD Toscana, per queste riflessioni in apertura. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
E veniamo alle notizie interne ai quotidiani locali di oggi, di cui c'è una notizia di cui ci siamo occupati proprio in fase di aggiornamento ieri, ovvero l'arrivo degli elicotteri sull'Alto Mugello per la pulizia del Rovigo. Lo riprende anche la Nazione: Mugello via i rifiuti con l'elicottero, la bonifica comincia dal cielo, iniziano le operazioni di rimozione della discarica abusiva emersa dopo l'ondata di maltempo di marzo, costerà 5 milioni di euro. Faremo prima possibile, viviamo in un ecosistema bellissimo ma fragilissimo, il virgolettato delle istituzioni rispetto a quanto sta accadendo. Ieri, proprio con l'avvio delle operazioni, abbiamo sentito Paolo Masetti, presidente consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno.
Oggi finalmente parte la fase di trasporto dei rifiuti raccolti nelle settimane scorse, che verranno stoccati nelle aree precedentemente individuate e poi gestite e smaltite da ERA. Quindi parte ufficialmente, diciamo, la fase di rimozione dall'alveo del Rovigo. È stato necessario del tempo per pianificare e programmare con attenzione questo intervento, perché, come è ben noto, il Rovigo è un fiume con grandi difficoltà, è impervio, ha pareti strette, quindi ha un alveo molto complesso da raggiungere. È stato necessario quindi definire e realizzare le viabilità d'accesso, attivare i sentieri presenti, delimitare le aree di stoccaggio e soprattutto attivare mezzi speciali. Siamo intervenuti con il ragno per agevolare e per velocizzare le attività di rimozione di rifiuti. Quindi parte ufficialmente una fase importante che non si esaurirà ovviamente con la giornata di oggi, ma anzi proseguirà nelle prossime settimane e mesi, e questo grazie, devo dire, al consorzio di bonifica, che ha l'abitudine e la consuetudine di lavorare in ambito fluviale, quindi ha competenze e professionalità che gli consentono di dare un contributo fondamentale in questa gestione, la gestione di un'emergenza ambientale così complessa e così grave.
Dal Televideo si rifà il punto sulle comunali. Salis, nuova sindaca di Genova, candidata del campo progressista, è la nuova sindaca con il 51,58% dei voti. A Ravenna è sindaco Alessandro Barattoni, anche lui del campo largo, ha avuto il 58,15% dei voti. Ballottaggio a Taranto fra il candidato del centro-sinistra Bitetti, che ha avuto il 37,9%, e Tacente, che si è fermato al 26,14%. Al ballottaggio anche Matera. Arrivano dei commenti rispetto all'intervista al portavoce PD della Toscana, le riflessioni sulle coalizioni dopo l'esito di questa tornata delle amministrative. Ci scrivete: Genova era sicura, basta guardare i risultati delle regionali. Oppure: buongiorno, da elettore di sinistra questo concetto di campo sconfinato mi terrorizza, non credo sia più tempo di accordi di programma ma di veri e propri contratti di governo, a cui ci scrive Massimo, chi se ne sottrae durante la legislatura debba rispondere in solido davanti agli elettori. Alle 8:21 minuti un focus lo dedichiamo ai contenuti del rapporto Caritas sullo stato di indebitamento dei toscani. Se nella nostra regione più di una persona su due è indebitata, su scala locale non va meglio. Da inizio anno sono già 32 i fiorentini che si sono rivolti agli OCC, ovvero gli organismi di composizione della crisi, come si spiega. In molti hanno richiesto aiuto al fondo diocesano di solidarietà della Caritas, che supporta chi si è esposto a situazioni di sovraindebitamento o è a rischio usura. Sentiamo i particolari nel servizio di Sandra Salvato.
La porta sempre aperta del Fondo Diocesano di Solidarietà della Caritas ci dice che ormai non c'è più tempo neppure per bussare. I fiorentini arrivano con una frequenza e in quantità disarmanti per cercare aiuto a fronte dei troppi debiti cumulati. L'accesso agli organismi di composizione della crisi in città superano il 170%, mentre in Italia crescono del 400% negli ultimi 7 anni. È la fotografia scattata dal Ministero della Giustizia e guardando nel dettaglio si possono scorgere già persone senza casa e con lo stipendio pignorato. Al fondo dell'arcidiocesi ne arrivano in media 2 al mese e il presidio, dopo averne raccolto tutta la documentazione a titolo gratuito grazie alle risorse del progetto Oltre della Fondazione CR Firenze, l'indirizza o alla Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura, che studia una riformulazione del debito su un periodo più lungo garantendo per l'assistito con le aziende di credito, oppure alla legge salva suicidi del 2012. Istruita la pratica con un advisor presso gli OCC, il gestore della crisi, sempre a titolo gratuito, sottopone al giudice la ristrutturazione del debito. La difficoltà economica colpisce in modo trasversale, anche se il numero delle donne vittime di violenza economica o coinvolte nel fallimento dell'azienda del marito sono sempre di più. C'è poi chi paga ancora gli effetti della pandemia e che finisce in ginocchio per aiutare i propri genitori. Il range di prestiti va dai 20.000 ai 700.000 euro.
Otto e 23 minuti, come detto nelle nostre anticipazioni, Next Generation Fest arriva all'edizione 2025, nato da un'idea del portavoce del presidente Gianni, coordinatore del progetto Giovani Sì, Bernard Dicca, che abbiamo in collegamento. Buongiorno Bernard.
Buongiorno direttrice, buona giornata a tutti.
È scattato il conto alla rovescia di un evento che si tiene il 2 giugno, un'occasione particolarmente importante per coinvolgere i giovani, evento della generazione Z più grande d'Italia. Ti è cresciuto tra le mani, possiamo dire?
Sì, diciamo che sono orgoglioso e ringrazio Controradio per averci sempre sostenuto. Sono orgoglioso di essere stato un ragazzo accanto al presidente Gianni che ha fatto entrare in Regione Toscana tanti altri ragazzi con le loro idee, perché questo festival, lo abbiamo visto nelle 3 edizioni precedenti, è stato partecipatissimo dai ragazzi, quindi vuol dire che è un festival voluto dalle ragazze e dai ragazzi. Quindi smettiamola di pensare cose per i più giovani, pensiamole insieme ai più giovani. Io non conosco nemmeno alcuni degli ospiti che saliranno su quel palco, ed è bene così, perché a 27 anni non posso immaginare i bisogni, le istanze, i sogni di un ragazzo di 15 anni, ed è giusto che di generazione in generazione i giovani possano sentirsi davvero protagonisti. Quindi abbiamo organizzato un festival che possa stimolare, attivare tutte quelle ragazze e quei ragazzi che oggi hanno bisogno di qualcuno che gli dica vai, semplicemente vai.
Sport, musica, con storici, artisti, divulgatori, giornalisti, imprenditori, content creator, tanti spunti, tante storie per condividere testimonianze di esperienze, di lavoro, di vita, di socialità, che poi, tornando a casa, i giovani e le giovani che partecipano a questa manifestazione possano elaborare a loro modo, a loro misura, nella propria chiave, ma con uno stimolo, una prospettiva.
È proprio così, e infatti chi ha partecipato ha sempre detto ma non ci si annoia mai, perché gli interventi sono tanti, molteplici, diversi tra loro, e durano giusto il tempo di massimo 15 minuti. Quindi davvero invito tutte e tutti coloro che ci ascoltano a venire al Next Generation Fest il 2 giugno per la Festa della Repubblica dalle 9 alle 21, anche a chi magari in questo momento dice no, ma io non sono un giovane, ma magari ti sei chiesto cosa pensano questi giovani dell'attualità, delle cose che li riguardano. Bene, se sei curioso di sapere la risposta, vieni al festival, perché sicuramente avrai uno spaccato generazionale che tra di sé è molto diverso. Infatti gli interventi saranno diversi anche per questo, perché i giovani non sono tutti uguali, ed è bene così, che ognuno insegua le proprie passioni, i propri talenti.
Uscire anche un po', ci stai dicendo, a prescindere dalla generazione, dalla propria zona di comfort o dalla propria bolla social, diciamo.
Sì, soprattutto perché la bulla social dà un'immagine della realtà che non esiste. Pensate ai canoni della bellezza, che per carità ci sono sempre stati anche tanti anni fa con i giornalini di settore, ma oggi con i social vengono deformate le fotografie, dando immagini di perfezione che non esistono nella realtà. Ecco, poter chiamare quei personaggi famosi sui social, che a nostro avviso sono un esempio positivo, e fargli raccontare non solo i loro successi, che magari già conosciamo, ma farli entrare all'interno di quei fallimenti che hanno dovuto superare, significa fare un bagno di realtà e dire alle ragazze e ragazzi che le difficoltà le proviamo tutte e tutti. Per carità, c'è chi può essere magari aiutato, ma le difficoltà ci sono, e non è perché siccome ci sono difficoltà che non dobbiamo inseguire i sogni e non dobbiamo provare a fare quello che ci piace, perché spesso questo freno della paura di sbagliare butta via un potenziale enorme, non solo per i singoli ragazzi, ma per la comunità, che così ha meno opportunità di crescita.
Allora, noi non possiamo fare i nomi, perché sono davvero tantissimi degli ospiti e degli interlocutori di chi parteciperà per raccontare e stimolare, ma su giovanisi.it/nextgenerationfest ci sono tutti i particolari. Ti chiediamo però come hanno reagito gli ospiti che saliranno sul palco nel dare la propria disponibilità a partecipare, insomma, trovare una platea così ampia di giovani in presenza non è così scontato e così quotidiano, diciamo, è un'occasione importante anche per loro.
Gli ospiti si sorprendono sempre di due cose: del calore di tantissimi giovani, perché effettivamente quando uno viene ad un evento promosso dalla regione non si aspetta questa partecipazione vera. Di solito le istituzioni riempiono le sale con ragazzi portati dalle scuole. Noi, come abbiamo dimostrato, non chiediamo alle scuole di portare nessuno, anche perché l'abbiamo sempre fatto di giorno un po' particolare, o di sabato per la Festa della Repubblica. Ma poi la seconda cosa che li sorprende è la bellezza del Teatro del Maggio Musicale, quindi anche a chi ci segue e magari non è ancora entrato nella Casa dell'Opera Fiorentina, venite e vedete qualcosa di straordinario. Mi piace però raccontare che tutte queste persone, molte di queste famose che partecipano e che hanno partecipato, si sono sempre offerti gratuitamente, senza alcun tipo di compenso, rimborso, gettone o quant'altro, e credo che questo dimostri come siamo riusciti in Regione Toscana a creare un evento di richiamo nazionale che porta anche molti di questi ospiti ad offrirsi gratuitamente, perché credono nella possibilità di dare un messaggio positivo ai giovani che partecipano, e anche ai non giovani.
Anche non giovani. Lunedì 2 giugno, dunque, dalle 9.30 alle 21 al Maggio Musicale, c'è ancora possibilità di iscriversi, di partecipare, o è sold out?
Sì. No, vi invitiamo a partecipare, c'è ancora la possibilità, andate su giovanissi.it dalle 9 alle 21 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Spero possiate venire già in apertura, perché ci sarà un momento particolare, canteremo tutti insieme l'inno di Mameli, un inno scritto da un giovanissimo, Goffredo Mameli, a soli 20 anni, ma lo canteremo con quella musica che Michele Novaro scrisse e che spesso ci dimentichiamo, cantandolo tutto con lo stesso tono. Insomma, scopriremo qualcosa di molto bello, lo vivremo assieme, immaginatevi 2000 persone in teatro che intonano a modo, come si dice, l'inno di Mameli. Sarà un bel inizio della Festa della Repubblica.
Grazie anche per questa anticipazione, grazie e buon lavoro Bernardica.
Grazie direttrice.
E 30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Gaza sono almeno 80 le vittime degli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, lo dicono le autorità locali. Nelle scorse ore si sono rincorse voci contrastanti su un possibile accordo per una tregua. Sul tavolo ci sarebbe un'ultima proposta americana, ma il quadro è ancora molto confuso. A dare il senso della polarizzazione anche all'interno della società israeliana, la marcia ieri a Gerusalemme con decine di migliaia di estremisti che hanno attraversato i quartieri arabi festeggiavano l'anniversario dell'occupazione della città durante la guerra del 1967, presenti anche i ministri dell'estrema destra. Questa mattina Israele ha detto di aver intercettato un missile proveniente dallo Yemen.
Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con 60 droni di vario tipo, lo ha reso noto l'aeronautica militare di Kiev, 43 sarebbero stati abbattuti, droni anche sul territorio russo. Mosca ha sospeso il traffico aereo in diversi scali del paese. Intanto, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump, frustrato dai continui attacchi russi e dalla lentezza dei colloqui di pace, starebbe valutando sanzioni contro Mosca già questa settimana.
Gran Bretagna, la polizia esclude al momento l'ipotesi terrorismo a Liverpool, dove un'auto è piombata sulla folla durante la parata per la vittoria del campionato di calcio inglese da parte della squadra della città e Liverpool. Almeno 50 le persone coinvolte, 27 i feriti ricoverati in ospedale. L'automobile era guidata da un cittadino britannico di 53 anni che è stato arrestato.
Vinciamo se siamo uniti, Meloni comincia a preoccuparsi, così la segretaria del PD Schlein dopo la vittoria alle elezioni amministrative di ieri. Il centrosinistra unito ha riconquistato Genova dopo 10 anni con Silvia Salis, sostenuta da una larga coalizione che ha tenuto insieme PD, AVS, 5 Stelle, Azione, Italia Viva, e ha confermato al primo turno a Ravenna con Alessandro Barattoni. A Taranto e Matera invece, dove PD e 5 Stelle correvano divisi, si andrà al ballottaggio con i candidati di centrosinistra comunque in vantaggio.
Verso l'approvazione del decreto sicurezza, oggi pomeriggio la Camera voterà la fiducia messa ieri dall'esecutivo per blindare il provvedimento. Entro la settimana, giovedì o venerdì, dovrebbe arrivare il via libera dell'Aula. Tra le proteste delle opposizioni, la maggioranza ha accelerato i tempi della discussione per arrivare senza intoppi all'approvazione. Il testo deve essere convertito in legge entro il 10 giugno. Il decreto introduce 14 nuovi reati, 9 aggravanti di pena con una stretta al dissenso e ai diritti di chi protesta. Ci sono norme contro le manifestazioni, contro i detenuti e contro le occupazioni abitative. Otto e 33 minuti è tutto per il momento, le notizie tornano alle 9:30, buon ascolto.
Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
Popolare Network. Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. È chiuso per lavori il bivio della FIFD provenendo dalla 12 in direzione sud. A Firenze in via De Ginori fino al 17 giugno interruzione della circolazione tra via De Gori e via Taddea. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna un parco di musica ed altre storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro. Da giugno a settembre, promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Sabato 2 giugno, una grande festa della Repubblica con la Filarmonica di Vergaio. Alle 11.30 intervento di Stefano Massini con Luca Roccia Baldini. Pranzo presso la locanda e nel pomeriggio letture e racconti itineranti nel parco a cura della Nottola di Minerva con Letizia Fuochi e Henk Cusumano e la compagnia Catalyst Teatro. Dal 30 maggio al 2 giugno non prendere impegni. C'è di peggio 2025, la festa delle cose belle e resistenti della Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno attività per grandi e piccini, talk, spazio bambini, stand associazioni, street food, birra, musica e voglia di far festa. Venerdì 30 Gang, sabato 31 Lo Fai Le Fusa, domenica 1 giugno Giulia May, lunedì 2 DJ set dei partecipanti al corso per DJ e produttori musicali della Casa del Popolo. C'è di peggio, 30 maggio 2 giugno a Impruneta. Tutto ad ingresso gratuito. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta.
In Toscana, da oltre 20 anni, gira per le strade un camper. Non porta turisti, non va in vacanza. Va dove nessuno arriva. È il camper per i diritti, di Medici per i Diritti Umani. A bordo ci sono medici, psicologi, infermieri, mediatori culturali, volontarie e volontari che offrono ascolto, cura e orientamento sui diritti alle persone in condizioni di marginalità. Oggi però il camper si è fermato e non possiamo permetterlo. La drastica riduzione dei finanziamenti internazionali ha colpito anche questo presidio di umanità. Aiutaci a ripartire il prima possibile. Sostieni la campagna straordinaria di raccolta fondi. Vai su medicipericidirittiumani.org.
Contemporanea Focus Danza 2025. A Prato, per la prima volta in versione primaverile con un'intera edizione dedicata alla danza. Da giovedì 22 a sabato 24 e da mercoledì 28 a venerdì 30 maggio al Teatro Fabricone, al Centro Pecci e allo Spazio K. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Ci siamo! Arriva il contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci. Hai un gruppo? Suoni i pezzi tuoi? Allora partecipa al contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci di Pistoia. Nessun limite di età, nessun vincolo di genere, solo brani inediti, no cover. Il gruppo vincitore aprirà il concerto dei Pancake il 13 settembre.
Iscrizioni aperte fino al 15 giugno, riservate ai soci Arci. Compila il form ed iscriviti. Tutte le info sui canali social del Circolo Arci Le Fornaci.
Contro Radio.
Anna si impegna dentro un collettivo, tiene dei corsi di autocoscienza. Marco si sveglia e poi va in palestra, non gli interessa, non gli interessa. E si beccarono un aperitivo dopo gli esami di giurisprudenza, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tra un Campari e l'altro, le sigarette e l'alcol, si fa fashion, l'usato, le donne, il patriarcato. E già si innamoravano e si stavano sul cazzo, Anna e Marco. La ricetta per il disastro, il mondo in cui siamo cresciuti per vivere, non esiste più. Ci sono io e ci sei tu ed i podcast di Stefano Nazzi. Il modo in cui ci hanno cresciuti per vivere non funziona più. Ci sono io e ci sei tu, basterà per salvarci. Anna e Marco sono fatti l'una per l'altro, ma non possono accettarlo, o non vogliono soltanto. Anna e Marco che si lasciano sull'iPhone e raccontano agli amici che le passa lui un fascio, e quindi è meglio così. Anna si è messa col suo nuovo tipo, frequenta il corso di autocoscienza. Marco si sveglia e poi va in palestra, non gli interessa, non gli interessa. Il mondo in cui siamo cresciuti per vivere non esiste più. Ci sono io e ci sei tu e gli influencer nei telegiornali. Il modo in cui ci hanno cresciuti per vivere non funziona più. Sono io e ci sei tu dentro questa canzone dei cani. Anna e Marco sono fatti.
Alle 8.40 la linea torna alla Newsline dagli studi di Controradio. Come anticipato, ci occupiamo della strage dei Georgofili 32 anni fa, quella notte come se fosse successo ieri. Le inchieste sulle stragi, l'antimafia si divide, i familiari non archiviate, leggiamo dalla Nazione oggi alle 1.04 del 27 maggio 93, l'autobomba di Cosa Nostra che fece 5 morti, 32 anni dopo indagini ancora aperte. Quella tragica notte porta con sé una verità che ancora non è emersa sulla strage, non è stata raggiunta. E allora noi vogliamo tornare sul posto da via dei Georgofili. La nostra diretta in esterna questa mattina con Raffaele Palumbo, a te la linea.
I coniugi Fabrizio Nencioni, 39 anni, e Angela Fiume, 31 anni, con le loro figlie Nadia, di 9, e Caterina, di appena 50 giorni di vita, lo studente Dario Capolicchio, 22 anni, nonché il ferimento di un'altra quarantina di persone, un fatto gravissimo inquadrato nella scena degli attentati del 92-93 che provocarono la morte di più di 20 persone, tra cui i giudici Falcone e Borsellino, gravi danni al patrimonio artistico. Noi vi stiamo parlando da via dei Georgofili, angolo via Lambertesca, davanti all'olivo dell'albero della pace dello scultore Andrea Roggi, messo qui nel 2021 alle vittime della strage dei Georgofili e in memoria del professor Franco Scaramuzzi, già rettore dell'Università degli Studi di Firenze, all'epoca presidente dell'Accademia dei Georgofili. È una statua in bronzo in un blocco unico sul travertino di 4 metri che ricorda le vittime di quella strage. Daniele Gabelli è il vicepresidente dell'associazione le vittime di quella strage. Buongiorno Daniele, grazie per essere venuto qui questa mattina.
Buongiorno a tutti voi, grazie di avermi invitato e parliamo insieme via di questo 32esimo anniversario.
Qui in via dei Georgofili la via inizia a prendere vita, sentite il rumore di sottofondo, bandoni che si alzano, ci sono piccoli furgoncini per le spazzature, per rifornire le trattorie, i ristoranti, gli Uffizi già vedono la coda già da un'oretta quando siamo arrivati. Daniele, tu abitavi proprio qui in via Lambertesca, proprio dove siamo in questo momento. Partiamo dal tuo ricordo di quella notte alle 1.04.
Sì, ora ti voglio dare una cosa che non dico mai. In realtà oggi ho avuto la sensazione netta, non tanto all'1.04 che appunto c'è i ricordi di quella notte terribile, ma anche di tanta adrenalina per cui in quel momento pensi a salvarti, pensi a salvare i tuoi familiari, ti occupi anche dei tuoi vicini, alcuni ovviamente erano, non c'erano più, ma invece stamattina ho avuto forse una sensazione più negativa, era quella quando noi, dopo aver dormito precariamente da un parente, siamo ritornati spontaneamente, illudendosi quasi di poter rientrare nelle nostre case.
E invece
abbiamo cominciato un'odissea che è finita solo 5 anni dopo. Non è che non abbiamo avuto una casa, non è che non ci hanno aiutato, e non siamo, però la quotidianità che si era interrotta, e la quotidianità è una cosa importante, ecco, ciascuno dei nostri ascoltatori sanno l'importanza che ha lo spazio domestico, sì, le cose, gli oggetti. Lo diciamo anche ai ragazzi per immedesimarsi, pensate se un giorno improvvisamente nell'arco di pochi secondi non ci fosse più la vostra casa, siete ancora vivi, non ci sono preoccupazioni di salute o di sopravvivenza, ma quella quotidianità che grande parte e che è mancata tantissimo sino a che non è stato possibile ricrearla.
Un grande shock anche perché voi siete stati dei sopravvissuti in qualche modo, qui è successo qualcosa di inimmaginabile perché venne colpito, come dire, il cuore della cultura. Firenze è la città con la più alta concentrazione di beni artistici del pianeta, qui siamo praticamente dietro gli Uffizi, siamo davanti all'Accademia dei Due Goffi, siamo a due passi da Ponte Vecchio, dal Corridoio Vasariano, da Palazzo Vecchio, il cuore della cultura. È una cosa che sottolinea il presidente dell'Accademia dei Due Goffi che abbiamo intervistato pochi minuti fa, ascoltiamolo insieme.
Massimo Vincenzini, presidente dell'Accademia dei Georgofili.
Presidente, che rappresenta questa giornata per lei?
La memoria di una tragedia, per definirla come fece il professor Scaramuzzi, presidente di allora, una giornata dove c'è stata una tragedia umana e il disastro delle cose. Quattro parole che condensano quello che è avvenuto. Ed abbiamo il dovere della memoria, lo dobbiamo a quelle povere cinque vittime, lo dobbiamo a noi stessi perché abbiamo visto la nostra sede distrutta e quindi questa storica accademia poteva cessare di vivere dopo 260 anni e lo dobbiamo a chi verrà dopo di noi, perché in qualche modo noi forniamo un esempio di chi dalla tragedia più profonda si può rinascere. L'Accademia è stata ricostruita in tempi record e ripartire con le attività più forti di prima.
Senta, Presidente, che effetto le fa immaginare un paese dove ad essere colpito in un attentato di questa gravità non è un luogo militare o una banca, ma è un luogo della cultura?
Ma ci hanno detto che la mafia tra il 92 e il 93 ha cambiato strategia, dal colpire le persone, 92 Falcone e Borsellino ne sono un esempio tragico anche loro, e sono passati a colpire i simboli, e questo dell'Accademia è un simbolo della cultura. Aggiungerei anche un altro aspetto della cultura libera, perché questa è un'Accademia e quindi probabilmente avevano paura che la gente pensasse col proprio cervello, e quindi i luoghi di cultura, pensando alla mafia, facevano paura.
Stiamo parlando di 277 kg di esplosivo e stiamo parlando di alcuni soggetti responsabili: Giuseppe Barranca, Gaspare Spatuzzo, Cosimo Lonigro, Francesco Giuliano, Pietro Carra, Vincenzo Ferro, Calabreo Pizzo, Antonino Mangano, Cosimo D'Amato come esecutori materiali, e poi i mandanti: Totorina, Bernardo Provenzano, i fratelli Graviano, Matteo Messina Denaro, Luca Bagarella, Giovanni Brusca, insomma i big, Tagliavia, Francesco Tagliavia, Giuseppe Ferro, i big dell'epoca della mafia. Però, come dire, io ho letto gli esecutori, ho letto i mandanti. Si parla della rappresaglia contro la lotta alla mafia, tutto bene, ma per niente, Daniele.
No, assolutamente no. Ricordiamoci, noi puntiamo tanto sull'educazione delle nuove generazioni e sulla verità storica, ma anche quella giudiziaria è ancora ben solida e in piedi. Dice, ma allora che cosa c'è ancora da scoprire? C'è da scoprire la mafia, nonostante noi la per demonizzarla si dice che era super organizzata, non aveva la capacità tecnica per venire a fare gli attentati in continente. Si è visto anche la preparazione del Fiorino a Mezzana, non era assolutamente un covo super sicuro, avevano dovuto cercare dei familiari, quindi no, in realtà per fare questo attentato di sicuro qualcuno li ha appoggiati logisticamente, si potrebbe, quindi complici, oppure dei partecipanti concorrenti che avevano comunque interesse a quel momento a attaccare lo Stato, probabilmente per creare nuovi equilibri. Presso la Procura della Repubblica di Firenze i magistrati Pescaroli e Turco hanno portato avanti un grosso lavoro istruttorio, che però con la loro andata via nel 2024, uno per pensione e l'altro perché è diventato il prestigioso, direi il preziosissimo procuratore della Repubblica di Prato, che ha fatto tesoro nell'approccio che ha delle esperienze, nell'approccio della mafia cinese, cosa che non avveniva mai in passato. Ora questa indagine rischia però, privata delle sue colonne e delle sue memorie storiche, di inaridirsi e praticamente di andare verso un'archiviazione. Archiviazione sono strumenti tecnici, a volte ricordo che di aver letto la prima volta le archiviazioni su Berlusconi, io vi devo dire che le avrei prese per un atto di accusa, erano elencate tutte tranne che l'ultima frase: ci manca il secondo riscontro. Perché allora cosa significa? La prova giudiziaria è molto esigente e va perseguita fino in fondo. A Firenze siamo ancora nelle condizioni che noi chiediamo che ci sia che sia terminata. Purtroppo l'organico della Procura della Repubblica di Firenze è scoperto, poi ci vogliano magistrati esperti per chiudere, perché vogliamo chiudere velocemente, non è che anche noi diciamo è una rete che si vediamo cosa si pisca. E non ci sono nemmeno dei teoremi a cui innamorarsi, e dati di fatto. Noi comunque cosa chiediamo? Chiediamo che ci sia che vengano anche temporaneamente mandati a Firenze dei magistrati capaci di chiudere, e che noi si concluda questa con comunque un dibattimento, un rinvio a giudizio, cominciando da Marcello Dell'Utri. Marcello Dell'Utri, in realtà non c'è bisogno di carte particolari, è il senatore che ha creato Forza Italia, il più stretto collaboratore di Silvio Berlusconi. Chi è lui? Sostanzialmente la sua responsabilità è già nei processi che ormai sono andati, ormai consolidati in Cassazione, però è stato, come diciamo, citato incidentalmente già nei processi di Firenze, nella famosa mafia trattativa di Palermo, e soprattutto sancito in 'Ndrangheta stragista la sentenza che c'è stata a Reggio Calabria e che è ora praticamente si è conclusa. Già su questi fatti già accertati Marcello Dell'Utri per noi deve essere chiamato a rispondere. Parlerà, non parlerà, noi abbiamo bisogno che questo avvenga in pubblico, non rimangano le responsabilità sulle carte, e quindi chiediamo questo. Perché lo chiediamo? Perché se no uno si domanda, ma perché cose di 32 anni fa, Berlusconi è morto, no, il nodo non è nemmeno per una rivalsa, e vi potrei dire nemmeno per i nostri morti. Noi lo vogliamo perché non risucceda mai più. Dietro quella trama c'era un sistema, diciamo, di stato parallelo che potrebbe riattivarsi in ogni momento, in un momento di difficoltà del nostro paese. Abbiamo la guerra alle porte nel Mediterraneo, in Ucraina, e ci sono degli uomini, Putin e Trump, che tornano a ragionare per sfere di influenza. È quella logica delle sfere di influenza, del muro di Berlino a est, con l'assoluta mancanza di democrazia, di qua una democrazia sotto tutela e delle forze che hanno profondamente inciso, un'alleanza di taglio atlantico che univa i servizi segreti, le massonerie, la P2, e che aveva i neofascisti ed la criminalità organizzata come braccio armato. Questo può sembrare una storia, un racconto, ma dai processi, leggendo le carte, e viene fuori questo.
Ormai è una verità storica, erano degli agenti dell'anticomunismo sanciti come tali dallo sbarco degli alleati in Sicilia, diciamo così. Caduta del muro di Berlino, fine dell'Unione Sovietica, ridisegnamento dei rapporti Stato-mafia, attentati del 92-93, emergenza di un nuovo partito al posto della Democrazia Cristiana, stiamo scrivendo la storia d'Italia, ancora non abbiamo finito.
Ultima parola, noi abbiamo chiesto, ieri ho parlato in consiglio comunale, un onore che noi siamo stati veramente onorati di coprire. Noi abbiamo chiesto quello che diceva sempre Giovanna Maggiani-Kelly, ma anche Gabriele Chelazzi, alla politica. La verità non si raggiunge solo per via giudiziaria, ci vuole una presa di coscienza. Questa storia deve essere, nessuno si deve sentire come delegittimato degli attuali quadri politici. Non è che se noi scopriamo ammettiamo la responsabilità, qualcuno ammette la responsabilità di Marcello Dell'Utri o del neofascismo, che è delegittimato automaticamente chi ne è l'erede in questo momento. Noi abbiamo bisogno però che si faccia chiarezza, perché mai e poi mai i servizi segreti e altre entità possano condizionare il nostro dibattito democratico. E come associazioni nazionali, perché abbiamo ricostituito il coordinamento tra le associazioni familiari, noi ci battiamo fortemente contro l'articolo 31 del decreto legge sicurezza. Guardate, tutti ora parlano, tutte le forze politiche, pro e contro le norme che limitano la possibilità di manifestare, il controllo dell'opinione. E invece no, è l'articolo 31 che lì tutti stanno zitti, ma perché che ritorna a dare enormi poteri ai servizi segreti. Addirittura lo scrimine, che significa l'impunità nei confronti di coloro che dirigano organizzazioni terroristiche, è una mostruosità.
E contro questo bisogna far sentire la propria voce. Daniele Gabrielli, grazie per essere venuto qui questa mattina con noi.
Grazie a voi, buon proseguimento. Abbiamo bisogno dell'opinione pubblica, perché solo l'opinione pubblica, come ha detto Mattarella, nel 30° anniversario, può cambiare gli equilibri, non solo i giudici, ma anche e soprattutto l'opinione pubblica.
Daniele Gabrielli, il vicepresidente dell'associazione vittime della strage di via dei Georgofili 32 anni fa. Da via dei Georgofili è tutto, la linea torna allo studio.
Grazie al nostro Raffaele Palumbo, diretta che potrete riascoltare integralmente anche sul nostro sito controradio.it. Nel frattempo, questa mattina, tra poco, si aprirà una tavola rotonda in regione a Palazzo Strozzi dal maxi processo alle stragi di mafia del 92-93, così come si aprirà al pubblico l'Accademia dei Georgofili con la mostra 27 maggio 1993. Vi daremo conto anche di queste iniziative, ma alle 8:57 minuti vogliamo dedicare uno spazio a un evento importante di testimonianza che si terrà questo pomeriggio a Scandicci. Rompiamo il silenzio, stop alla violenza sulle donne. Noi salutiamo l'assessora alle pari opportunità del comune, Federica Pacini, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, un evento promosso dall'assessorato insieme a Casa del Popolo Vingone, Novio, Ampi, Scandicci, Libera, Spicci, GL, che prevede, abbiamo detto, una partecipazione importante dalle 17:30 all'Acciaiolo, un'opportunità di condivisione di una vittima di tentato femminicidio che condividerà la sua storia in un percorso per cercare di creare e sostenere strumenti contro la violenza. Pacini.
Esattamente così, abbiamo deciso di creare un momento al di fuori dei canoni del tradizionale 25 novembre, perché questo sia un oggetto di riflessione continuo, non soltanto nei momenti dedicati. E quindi abbiamo organizzato questa giornata in cui, oltre a sentire la drammatica testimonianza di una donna siciliana che anni fa ha subito un tentativo di femminicidio, e affronteremo insieme anche le conseguenze poi legali che questa donna ha vissuto, per riflettere insieme su quello che sta succedendo a questa società, su quello che possiamo fare, su quello che ancora c'è da fare perché questi episodi non si ripetano mai più. Vogliamo dare il nostro contributo in questa lotta che deve essere di tutti.
Barbara Bartolotti, dicevamo, sopravvissuta a un tentato femminicidio che è emblema anche di un sistema fallace, di una mancata presa in carico anche di campanelli d'allarme, come spesso accade, no? Come è possibile che si giunga alla tragedia quando in realtà segnali per poter intervenire e custodire la vita di questa donna c'erano, e poi l'amarezza di una giustizia che in realtà ancora non è stata fatta.
Esattamente così, quindi non è solo una storia drammatica di un tentato omicidio, ma è una storia anche di uno Stato che non fa il suo dovere, che si trova impreparato di fronte a questi eventi, di una società che non sa cogliere anche le richieste di aiuto delle persone, che sottovaluta, minimizza. Molti passi in avanti sono stati fatti rispetto all'epoca dei fatti, quando il femminicidio non era neanche un aggravante dell'omicidio. Adesso c'è una legge, però a parte questo rimane comunque la testimonianza non solo di una persona ma di una società che non sta lavorando a dovere per prevenire per poi anche intervenire quando purtroppo succedono.
E allora un evento che vedrà una coralità anche di soggetti, musiche di Lisa Kant, interventi a cura dell'associazione Novio e Artemisia, Stop alla violenza sulle donne, Rompiamo il silenzio, la testimonianza, la storia di Barbara Bortolotti, tutto questo alle 17:30 al Castello dell'Acciaiolo oggi pomeriggio. Grazie all'assessora Pacini per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
ITS Academy Toscani, la formazione post-diploma al passo coi tempi. All'Auditorium di Santa Apollonia a Firenze, Regione Toscana presenta il sistema di istruzione tecnologica superiore finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Sistema casa, meccatronica, agroalimentare, servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro, tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati, mobilità e molto altro. Per una formazione qualificata, il 28 maggio dalle ore 10 vieni a conoscere tutte le ITS Academy ed entra subito nel mondo del lavoro.
Ho speso una vita per il lavoro, ho speso una vita per l'uguaglianza. Io sono Maurizio Landini e ti chiedo di venire a votare per un'Italia più giusta. L'8 e il 9 giugno partecipa al referendum per i diritti nel lavoro e per la cittadinanza.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Luigi Giovi.
Una summer school di tutto rispetto, pensata per adolescenti impegnate che hanno voglia di capirne di più di emozioni e relazioni e crearsi competenze per diventare attiviste e influenzare la propria comunità con campagne social dedicate. Se hai tra i 16 e i 20 anni, scrivi a ditutto rispetto@gmail.com e partecipa gratuitamente a luglio a questa full immersion dalla quale sbocceranno talenti. Iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com.
Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia la sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, I musicanti con la pianola di Matteo Malatesta. Un'esperienza unica che intreccia musica, cinema e memoria. Un viaggio sonoro attraverso 25 anni di cinema italiano, raccontati attraverso gli occhi e le note di Pivio e Aldo Discalzi, maestri delle colonne sonore. Giovedì 29 maggio alle 21 alla compagnia I musicanti con la pianola. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 9, passate da 7 minuti, dedichiamo questa parte conclusiva della newsline di oggi a un aggiornamento e a notizie importanti che arrivano dal territorio in solidarietà al popolo palestinese. Noi siamo con Sousan Mohsen, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Ho pronunciato bene il nome?
Benissimo.
Abbastanza. Dell'Associazione Amicizia Italo-Palestinese, peraltro nostra dirimpettaia, diciamo, dalla sede di Via del Rosso Fiorentino per quanto riguarda il lavoro. Sousan, tu ci fai davvero da tramite per portare qui un racconto che ha innescato un meccanismo di solidarietà importantissimo, forse anche inaspettato. Come inaspettati sono i gesti di solidarietà e di gratuità. Stiamo parlando dell'accoglienza delle famiglie, dei nuclei familiari che sono arrivati in questi giorni da Gaza, ospitati a Firenze, ma il tuo percorso di ponte con Gaza viene da lontano rispetto all'accoglienza che si è aperta qui sul territorio fiorentino. Raccontaci.
Allora sì, io oggi veramente ho portato questa notizia molto bella in mezzo a tutto quello che sta succedendo, tutta la tristezza, tutta la che succede. Una cosa molto bella: abbiamo 5 famiglie che si sono riunite. È stata una cosa emozionatissima, bellissima. Loro stesse, fino a oggi, parlando con loro, non credono di essere qui, non solo di essere insieme, ma essere salvi, perché loro rischiavano la vita in ogni minuto. Ci abbiamo delle famiglie che per un anno, un po' più di un anno, sono stati separati, e non sono stati separati per una scelta, perché i primi che sono arrivati un po' più di un anno fa sono arrivati perché erano feriti di guerra, feriti gravi, e ogni bambino è uscito da Gaza in un corridoio sanitario con un parente, mentre il resto della famiglia è rimasto a Gaza.
Erano le storie che alla spicciolata noi raccontavamo di questi ponti umanitari che portavano dei bambini ricoverati poi e presi in carico al Maier.
Giusto, infatti sono stati presi in carico, sono arrivati prima arrivo al Maier e sono state appoggiate a casa Matilde, gestita dalla Caritas vicino al Maier, dove le famiglie sono state. È un arrivo molto traumatico, perché erano bambini usciti da una guerra, colpiti di guerra, quindi con feriti gravi la maggioranza. Alcuni di loro invece non erano feriti di guerra, ma erano malati che non si poteva più curare a Gaza per colpa che gli ospedali che erano bombardati e perché non c'era più elettricità, quindi erano bambini che hanno bisogno di dialisi, di altre cure, che ci sono bambini di tumore che a Gaza purtroppo chi sta lì muore perché non può più essere curato.
E quindi anche questa in qualche modo senso di colpa di trovarsi qui ad essere curato, un genitore che accompagnava il bimbo con una famiglia smembrata in un contesto a rischio vita tutti i giorni, quindi con la coscienza anche di non poter rivedere i propri familiari, forse.
Ma non solo, i bambini. La prima ragazzina in cui io ho preso contatto con lei a 16 anni è arrivata con feriti gravi alla testa, cioè era in ospedale, pesava 30 kg, perché per un mese a Gaza era in ospedale sdraiata per terra, era in coma, non c'era nemmeno cosa darle da mangiare. Il padre mi raccontava che andava a cercarla, riusciva a prendere una scatola qualche volta di fave o di sceche, le dava a mangiare, le diceva che io ho mangiato, lui non aveva mangiato. Questa bambina, la prima cosa che mi ha detto: io qui non ce la faccio a mangiare, mentre so che mia famiglia non hanno nulla da mangiare lì. E questo è stato il mio primo incontro con loro. Questa bambina l'ho chiamata, l'ho detto: io, come tanti qui sicuramente, eravamo frustrati, vedevamo questa guerra, vedevamo che non potevamo fare nulla, e abbiamo trovato di queste famiglie un modo per noi per dare qualcosa, per aiutare, per stare vicino a qualcuno veramente che ha bisogno in questo momento, che per noi, per me personalmente, è stata una cura stare vicino a loro. E il primo mio contatto con questa ragazzina l'ho chiamata, ho detto: io sto venendo a trovarvi, cosa avete bisogno che vi compro? Sono al supermercato. Mi ha chiesto patatine, chips, mi ha detto: le sto sognando da mesi. E questi sono i bambini bersaglio di questa guerra, che sono feriti, sono persone come tutti i nostri bambini qui, persone che amano chips, amano la vita, e quando per fortuna piano piano si sono sono stati curati, sono usciti, abbiamo visto Muhammad con le stampelle a correre, a ballare con suo padre qui a Firenze, gli eventi di solidarietà che sono stati, e poter aggiungere adesso, far portare anche le loro famiglie, è stata una grandissima gioia, perché loro non dormivano, veramente non dormivano, queste signore che avevano altri bambini nelle tende, che passavano da una tenda all'altra, che non sapevano, tutti i giorni non dormivano finché non ricevevano un messaggio che sono ancora vivi i loro figli.
Sono parole che non possono rappresentare davvero quanta sofferenza c'è, e non viene sufficientemente non solo raccontata, ma presa in carico proprio in una quotidianità, perché noi stiamo parlando di 5 famiglie che si sono riunite a fronte del contesto quotidiano di bombardamenti e di vittime di disastro umanitario che viene perpetrato nella striscia di Gaza. Dalla Giordania sono arrivate, grazie a un sostegno anche economico che si è messo in moto, c'è stato un appello prima all'accoglienza che ha innescato anche il meccanismo che ha portato il Comune di Firenze e tutta la rete con la Mandolina del Grappa, la Misericordia e la Caritas a poter ospitare queste famiglie che però da un punto di vista di viaggio dovevano far fronte a delle spese che superavano gli 8.000 euro, e che in qualche modo con un appello che è stato rivolto anche dai nostri microfoni sono riusciti a raggiungere appunto l'Italia e Firenze.
È stata una cosa bellissima, dall'appello per l'accoglienza. In realtà noi abbiamo avuto contatti con l'ambasciata italiana a Gerusalemme il fine settimana, dicendo contattateli, dacci i contatti, possono uscire appuntamento martedì alle 4:30 all'ufficio dell'UNICEF. In questo momento uno, avevamo tanti dubbi, tante paure, perché questa gente, una famiglia doveva uscire dal campo profughi di Jabalia, che è circondato dall'esercito israeliano con bombardamento tutto il giorno. Anche le altre famiglie dicevano, ma noi alle 4:30 di notte come possiamo arrivare, sono bombardamenti dappertutto. Ma comunque tutto si è organizzato, sono riusciti a arrivare, e noi diciamo aspettiamo prima di fare informare, sappiamo le cose, che veramente chi riesce a uscire. Quindi il martedì sono riusciti a uscire. Quando sono arrivati in Giordania, allora lì abbiamo detto ora l'accoglienza. Abbiamo mandato questo messaggio che è proprio stato accolto da tutti, e abbiamo ricevuto più di 250 email sull'email dell'associazione, di persone che proponevano anche le case loro per accogliere. Chi diceva che io posso accogliere una famiglia, 2 persone, 3 persone a casa mia. È stata una cosa bellissima.
In questa macchina che si è messa in moto, quando abbiamo ricevuto la lettera dell'associazione che ringraziava, ma ci faceva capire anche che il meccanismo istituzionale a sua volta si era attivato, volevamo dare conto di questo, perché la risposta era stata talmente forte, spontanea, e però anche aggiornare su quello che era l'esito. E poi successivamente c'era la preoccupazione che però queste famiglie rimanessero, non riuscissero a raggiungere Firenze.
Arrivate a Amman, noi avevamo personalmente firmato delle documento per l'ambasciata per l'accoglienza e per garantire che rimarranno massimo 72 ore a Amman. Quindi l'ambasciata ci ha detto va bene, ora abbiamo prenotato, ci sono i voli con questa agenzia e questo numero di conto, bisogna mandare il conto, pagare. Sicuramente le famiglie non hanno una lira, per fortuna abbiamo detto non c'è tempo di pensare, intanto anticipiamo con l'associazione, e poi abbiamo fatto l'appello, e in un giorno è arrivato anche di più di quello che serviva per coprire i voli. Quindi è una cosa molto bella, molto emozionante stata.
Noi questa bella notizia la vogliamo raccontare e condividere, ma a maggior ragione per raccontare la drammaticità di queste ore, perché in tutto questo voi avete una speranza, quella di far arrivare altri nuclei qui in Italia, e in qualche modo continuare a sostenere anche economicamente, come avete fatto durante insomma tutto questo percorso, le famiglie e le persone che hanno bisogno.
Sì, infatti purtroppo non tutti hanno avuto le loro famiglie ancora, ci sono persone che sono qui ragazzini, bambini che aspettano la nulla osta per il congiungimento familiare e la possibilità di farli uscire, e noi continuiamo a sperare che possano arrivare e saremo pronte sempre per accogliere nello stesso modo, sperando anche che qui le associazioni prenderanno in carico come hanno fatto con le prime famiglie che sono arrivate. Come abbiamo fatto fino ad ora e come facciamo sempre gli aggiornamenti sul sito della nostra associazione, aiutiamo queste famiglie anche in modo economico, secondo i bisogni, secondo il numero di persone, nel modo continuo. In più delle 12 famiglie che avevamo seguito fino ad ora avremo più o meno sono 70 persone che sono qui, che speriamo di poter dare una mano in più delle cose di base, perché a dire la verità loro nel centro di accoglienza tutto quel bisogno di base, da vestiti al mangiare, le hanno. Noi quello che facciamo, proviamo di dare quella cosa in più che permette di prendere un caffè al bar o di andare a portare una gita al mare o portarle a mangiare un gelato, o anche soprattutto aiutare le loro famiglie che sono a Gaza.
Ecco, da questo punto di vista, quali sono le modalità di comunicazione, il raggiungimento dei loro familiari nella striscia? Quanto è difficile, quanto voi fate anche tramite per raccontare cose che purtroppo non rassicurano e non placano la preoccupazione?
Purtroppo sono state 18 mesi di trauma, di situazione di peggio in peggio, perché uno pensa che dopo un po' si stancano della macchina di uscire, se inizia il mondo a mobilitarsi, a aprire
prima o poi si fermeranno.
Invece probabilmente tutto questo è diventato normalità, e in più le ultime giorni abbiamo visto che sono finiti i bisogni, sono solo, non sanno più dove uscire, quindi stanno bombardando le famiglie, le persone dappertutto. Queste persone non sempre hanno sicuramente a Gaza internet, possono comunicare. Ci sono delle mamme che dicono da diversi giorni che non riescono a parlare con le loro figlie che sono ancora lì. E noi quello che possiamo fare è semplicemente, perché sappiamo che le loro famiglie lì, anche lì, non hanno più mezzi per sopravvivere, quindi mandando un po' degli aiuti anche a loro, qualsiasi cosa che possono avere qui le mandano alle loro famiglie, le aiutiamo anche a questo, e solo stiamo vicino un po' a loro per farle vivere meglio questi momenti difficili.
Tu vai a trovare questi bambini e queste bambine che sono ricoverati, cosa ti dicono, cosa vogliono sapere?
In realtà ora non ci sono più bambine ricoverate, tutte sono in centri di accoglienza dove continuano i loro trattamenti, le loro cure o fisioterapia, ma dai centri non sono più in ospedale. Io penso che quello che vogliono, uno, di sapere che i loro cari sono sani, sono vivi, sono in sicurezza. Abbiamo visto il venerdì, quando sono trovati tutti, una mamma è venuta con 3 bambini, ha ancora il marito lì, ma solo per festeggiare e condividere questo momento con l'altro amico Gazzawi, e questa bambina piangeva, presa, perché anche lei vuole suo babbo. Quello che vogliono è vedere le loro famiglie ancora vivi, che vivono, che mangiano, che di essere come tutti gli esseri umani, famiglie insieme.
Qual è la tua storia rispetto al territorio e all'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese?
Allora, io personalmente ho conosciuto questa associazione nel 2008, con la guerra del 2008. Purtroppo io sono libanese e la nostra vita è sempre segnata di date e di guerre. Quindi il 2006 era il mio guerra in Libano, ero da un anno in Italia. 2008 la guerra su Gaza, manifestazione nazionale a Roma, ho conosciuto questa associazione e da quel momento sono con l'associazione, perché l'associazione ha una bella struttura, anche c'è un bel sito web che lavora sull'informazione. Sappiamo che l'unico modo per cambiare questa ingiustizia è la consapevolezza della gente. Tutti noi abbiamo il dovere di conoscere, di informare di quello che sta succedendo, della storia, e quello è l'unico modo per poter cambiare le cose. E attraverso questa associazione facciamo una newsletter con degli articoli tutte le settimane, facciamo una certa selezione di articoli che si traducono in italiano, che li pubblichiamo, mandiamo via email o anche sono sul sito. Facevamo sempre nei momenti normali, quasi normali, perché non è mai stato normale, delle proiezioni di film, degli eventi di informazione, presentazione di libri.
Abbiamo raccontato, la Toscana è terra di solidarietà, le iniziative sono state tante, ma sono state anche osteggiate. Non possiamo non ricordare anche le mobilitazioni dei giovanissimi, che forse tra i primi sono scesi in piazza, e le manganellate che sono avvenute tra Pisa e Firenze. Non possiamo dimenticare quelle mobilitazioni che fortunatamente adesso stanno crescendo, si stanno diffondendo, ci sono anche delle iniziative istituzionali, finalmente, di bandiere che vengono esposte dalle sedi comunali, di sudari e di teli bianchi che adesso vediamo anche appunto dalla regione, dal comune di Firenze, ma da altri comuni si sta estendendo. Voi però vi sentite soli comunque ancora, soprattutto rispetto alle istituzioni europee, agli organismi internazionali?
Noi ancora aspettiamo di vedere nelle manifestazioni cariche politiche e rappresentanti della città, dei partiti politici, anche loro nelle manifestazioni con noi, con tutti gli altri, per dire stop al genocidio e per dire le cose con il loro nome, di smettere di usare dei mezzi parole, di camuflare, perché oggi c'è un sterminio, c'è un genocidio. Bisogna dire, se non abbiamo la consapevolezza di quello che c'è, se non abbiamo il coraggio di dire quello che c'è, non cambiamo le cose. Bisogna fare pressione sui politici, sulle istituzioni. L'Europa è complice di quello che è successo. Non voglio parlare oggi molto di politica, ma se abbiamo bisogno di consapevolezza e del coraggio di dire quello che c'è e di starci contro e di fermare le collaborazioni delle università con Israele, collaborazioni del centro di ricerca militare, è facile, possiamo farlo. L'unico modo che ha cambiato lo stato di apartheid in Sudafrica è stato il boicottaggio, è stata la mobilitazione internazionale. L'unico modo su cui è stata fermata la guerra in Vietnam è stata la mobilitazione. Oggi è forse troppo tardi, però bisogna farlo. Bisogna iniziare tutti, e vogliamo anche vedere con noi anche i rappresentanti della città.
Abbiamo voluto dedicare questo spazio fortemente a un momento di approfondimento, ringraziando davvero la disponibilità di Susan Mosen per essere stata con noi, l'Associazione Amicizia Italo-Palestinese, e chiudiamo questo speciale con un appuntamento importante che sappiamo già vedrà una vastissima partecipazione, ma lo vogliamo ribadire: domani 28 maggio alle 21 al Teatro Cantiere Florida in via Pisana 111 Rosso a Firenze ci sarà Rula Jebel, autrice di Genocidio, quello che rimane di noi nell'era imperiale, la presentazione del suo libro con Tommaso Montanari, rettore dell'Università Bersaniere di Siena, la professoressa Micaela Frulli, professoressa di diritto internazionale presso l'Ateneo Fiorentino, e le letture di Daniela Morozzi. Allora davvero Susan, grazie per essere stata con noi. Aggiornamenti, canale aperto, mobilitazioni e tutte quelle che possono essere anche le vostre iniziative nel nostro spazio City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese. Grazie ancora.
Grazie Conto Radio, grazie Chiara.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade, di Raffaele Palumbo. Il podcast è in onda il sabato alle 13.15, in replica la domenica alle 17.10. Riascoltalo su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast. Contro. Out of the wilderness.
picture this. I'm a bag of dicks, put me to your lips. I am sick, I will punch a baby bear in his shit. Give me lip, I'ma send you to the yard. Get a stick, make a switch. I can end the conversation real quick. I am crack, I ain't lying. Kick a lion in his crack, I'm the shit. I will fall off in your crib, take a shit. Hit your mama on her booty, kick your dog, fuck your bitch. Fat boy dressed up like you Santa and took pictures with your kids. We the best, we will cut a fronty face in your chest, little wench. I'ma mention up, be fresh, I'm a bitch. Get correct, I will walk into a court while they wreck, screaming yes. I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. I'm coming, I'm the dumbest. Who flame throw your fuck shit to Funyuns? Flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame, fuckers, your fame and fate's gone with. Charlie Brown, Peppermint, Patty, Linus, and Lucy. Put coke in the doobie, roll woolies, just smoke with Snoopy. I still remain that dick rabbit slacker to spill the wookie. Cause the total of the Thule will murder you friggin' moolies. Fuck outta here. With a Ruger, top billing, come cops and billing it. Shots is block shipped out and bought, and y'all feeling it. LP killing it, killer Mike killing shit. What more can I say? We top billing it, valiant without villain it. Viciously found victory, burnt towns and villains.